Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Identità elettronica e imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie, verso due sì sui temi in votazione il prossimo 28 settembre, pubblicato il primo sondaggio SSR. Sempre meno immigrati, sempre più stranieri che lasciano la Svizzera. La tendenza si conferma anche nei primi sei mesi dell'anno. In Israele Netanyahu ordina la ripresa dei negoziati per la liberazione di tutti gli ostaggi. Il premier non rinuncia però all'occupazione di Gaza City. In Ticino è inaugurata la prima tappa della rete ciclopedonale d'agglomerato Valle del Vedeggio, la conclusione prevista entro il 2029. Si va dunque verso due sì il prossimo 28 settembre, quando si voterà sull'identificazione elettronica e sull'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie. Il primo sondaggio SSR realizzato dall'istituto GFS lascia però ancora un certo margine di manovra, soprattutto su quest'ultimo oggetto. Partiamo allora proprio da qui, lo facciamo con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, a un mese abbondante dal voto, il 58% degli intervistati si dice favorevole all'abolizione di quello che viene definito valore locativo fittizio. Percentuale alta, non fosse che il 9% sostiene di non avere ancora un'opinione e questo, come hai detto, lascia un certo margine di manovra, anche se la tendenza al sì è marcata. Per il sì, una maggioranza degli elettori di centrodestra, i proprietari immobiliari e le persone più in là con l'età.
In Suisse, le voteur moyen, il è âgé de 57 ans.
In Svizzera, il votante medio ha 57 anni, una classe d'età nettamente per il sì in questa votazione, ci spiega la politologa Martina Musson, coautrice del sondaggio. Inoltre, sono quelli che vanno quasi sempre a votare e con l'aumento dell'età aumenta anche il numero di proprietari di immobili. La tassazione attuale di un valore fittizio, togliendo così mezzi finanziari per lavori di ammodernamento all'immobile, è l'argomento principale a sostegno. Contrari che vedono invece penalizzati cantoni a vocazione turistica e gli inquilini.
Alessio, risulta invece più chiara la tendenza alla sì alla legge sull'identificazione o identità elettronica?
Esatto, 60% di favorevoli, solo il 4% coloro che non hanno ancora un parere. Maggioranza degli elettori UDC contrari, ampiamente a favore invece gli appartenenti a tutti gli altri partiti. Sostegno intergenerazionale alla legge con un leggero calo con l'aumento dell'età, ma pur sempre in favore del sì. Sostanzialmente contrari gli intervistati con una minore formazione scolastica.
Des gens qui ont une formation plus élevée, ils ont plus de...
Sì, perché chi ha una formazione più alta e generalmente più a proprio agio con la digitalizzazione e ha meno timori, ci dice ancora Martina Musson. Paura di frodi e violazioni della sfera privata, infatti, i principali argomenti contro. Meglio una soluzione digitale dello Stato che una controllata dai giganti dell'alta tecnologia, quella invece a favore.
Alessio Veronelli è il primo sondaggio commissionato dalla SSR sui temi in votazione federale il prossimo 28 settembre. Sempre meno immigrati, sempre più stranieri che lasciano la Svizzera. Anche i primi sei mesi del 2025 confermano una tendenza in atto oramai da oltre un anno, a dirlo la statistica pubblicata dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Numeri e fattori alla base di questo fenomeno nel contributo di Anna Valenti.
Sono oltre 76.000 gli stranieri che si sono stabiliti in Svizzera tra inizio gennaio e fine giugno 2025, 4.000 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 37.000 stranieri invece hanno deciso di lasciare la Confederazione, ossia più 2.500 persone. Numeri che in sostanza ci dicono che le persone immigrate diminuiscono mentre quelle che emigrano aumentano. Il bilancio è ancora positivo, certo, ma è il segnale di una Svizzera che almeno un pochino sta cambiando volto. Tra i nuovi arrivi a far la parte del leone, soprattutto cittadini europei, tradizionalmente provenienti da paesi confinanti, Italia in primis, e da paesi come Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Motivi di lavoro, la principale ragione di arrivo. Il settore terziario è il più gettonato, seguito a grande distanza dall'industria. Ma cosa si cela dietro a questo fenomeno che ha marcato anche tutto il 2024? Beh, stando alla Confederazione, dopo due anni di crescita, l'economia ha iniziato a rallentare, riflettendosi dunque sul mercato del lavoro. In effetti il calo riguarda anche permessi di soggiorno di breve durata per motivi lavorativi e permessi per frontalieri. Il paradosso è che la richiesta di manodopera specializzata in Svizzera continua a rimanere molto elevata. A influire anche il calo registrato negli arrivi di rifugiati, in particolare di rifugiati ucraini. Le ragioni invece che spingono sempre più stranieri a lasciare la Svizzera, oltre ad opportunità lavorative all'estero, la decisione di molti immigrati di rientrare nel paese di origine. Emblematico in questo senso la comunità portoghese, dove si registra un marcato flusso di rientro.
Sempre in tema di migranti, in Svizzera si punta a rafforzare la loro formazione nell'assistenza psicologica ai loro connazionali. Uno studio conferma infatti l'efficacia di un nuovo metodo, come ci illustra Lucia Mottini.
Le barriere linguistiche o culturali possono essere un ostacolo nella cura di persone rifugiate afflitte da problemi psichici. Già ora si ricorre a un personale ausiliario con un passato migratorio nel trattamento di stress, ansietà e depressione. La novità è la sperimentazione in Svizzera di un nuovo metodo formativo messo a punto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo studio, spiega l'autore principale Mahmoud Emmo dell'Università di Friburgo, voleva sviluppare un nuovo metodo, misurarne la qualità e testarlo in arabo in Svizzera. 13 persone, per la maggior parte di origine siriana, hanno seguito la formazione test con un falso paziente. Le loro competenze verbali e non verbali sono state valutate sul momento secondo un metodo standard. I risultati si sono rivelati molto buoni e aprono nuove prospettive. Gli studi in questo campo hanno un grande futuro, spiega ancora il ricercatore. Si tratta ad esempio di adattare questi metodi formativi alle diverse lingue e ai diversi contesti, centri per rifugiati, cliniche o campi profughi in ogni parte del mondo.
Veniamo ora alla pagina estera. In Israele Benjamin Netanyahu ha ordinato la riapertura dei negoziati con Hamas, ma senza rinunciare alla presa totale di Gaza City. Il primo ministro israeliano esige la liberazione di tutti gli ostaggi e tutti insieme, ma in cambio non offre alcun rinvio delle operazioni militari, tanto che l'esercito ha già avvertito gli ospedali e il personale medico che operano nella città di prepararsi a spostare tutte le loro attività nella parte sud della striscia. Ma Kikerio, Netanyahu ha parlato però anche della fine della guerra.
Il primo ministro israeliano ha rilasciato una dichiarazione ieri dal comando militare a capo delle operazioni su Gaza e questa era la sua risposta all'accordo che Hamas pochi giorni fa ha accettato e che lui invece ha respinto. Sono arrivato qui per approvare il piano di conquista di Gaza City e per avviare nuovi negoziati, ha detto Netanyahu, che però non ha indicato dettagli come luoghi, date o se ci sia una delegazione pronta a partire. Sembra poi che di margini per negoziare non ce ne siano molti. Hamas deve liberare tutti gli ostaggi in un colpo solo e non in due fasi come aveva proposto al fine di mantenere una qualche garanzia sul piano militare. L'offensiva inoltre è già iniziata e non si fermerà finché non ci saranno condizioni definite accettabili per Israele, ma non precisate dal primo ministro che in questo momento concilia l'inconciliabile, ossia zero concessioni, operazioni militari a grandissimo impatto in termini umani e trattative con il gruppo islamista che si prepara sostanzialmente a un assedio. I negoziati inoltre potrebbero richiedere molto tempo, il secondo anniversario di questa guerra è dietro l'angolo e si fa fatica ad elencare i progressi e la popolazione della striscia che si prepara a un nuovo ampio sfollamento di tempo potrebbe non averne più molto.
Intanto Filippa Lazzarini, il commissario generale dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ha annunciato che lascerà, che non punterà al rinnovo del suo mandato quando arriverà a scadenza nel marzo del 2026. Il 61enne diplomatico svizzero lo ha dichiarato ieri nel corso di una conferenza al Club Svizzero della Stampa a Ginevra, in cui ha espresso anche il suo rammarico per la decisione del Parlamento svizzero di ridurre drasticamente i finanziamenti all'UNRWA. Questo dopo che Israele aveva accusato alcuni membri dell'agenzia di essere coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Andiamo in Spagna, ora in Spagna per aggiornare sull'emergenza incendi che dall'inizio del mese sta mettendo a dura prova le autorità e nonostante qualche miglioramento sul campo continuano ad imperversare le polemiche politiche sulla gestione dell'emergenza. Da Madrid Francesca Cicardi.
I devastanti incendi che hanno bruciato la Spagna dai primi di agosto sono migliorati in alcuni punti del paese, ma rimangono attivi, così come la polemica tra le autorità locali, regionali e centrali. Grazie ad un abbassamento delle temperature questa settimana, i roghi non sono più completamente fuori controllo, ma oramai hanno bruciato 400.000 ettari, una cifra record negli ultimi 30 anni in Spagna. Era dal 1994 che il fuoco non divorava così tanti ettari di vegetazione. La Galizia è la regione più colpita, con quasi 90.000 ettari bruciati nei peggiori incendi di tutta la sua storia. Lì sono ancora attivi 6 grandi roghi e continuano le operazioni di spegnimento. Nella regione di Castiglia e León, nel nord-ovest della Spagna, centinaia di persone sono potute tornare a casa giovedì, ma gli evacuati sono ancora circa 2.000. Il fuoco che è sempre più vivo è quello politico. Le comunità autonome governate dall'opposizione del centrodestra accusano il governo di non mettere sufficienti mezzi a disposizione della lotta contro gli incendi. Il portavoce nazionale del Partito Popolare ha persino chiamato piromane la direttrice della protezione civile. Intanto il governo di Pedro Sánchez accusa le comunità in mano al Partito Popolare di non avere piani di prevenzione e di non chiedere rinforzi, visto che le regioni sono direttamente responsabili degli incendi e di altri disastri naturali. In Galizia ci sono anche state delle manifestazioni in una trentina di località giovedì, che hanno chiesto delle politiche ambientali diverse e la dimissione del presidente regionale Alfonso Rueda.
In Ticino è stata inaugurata la prima tappa della rete ciclopedonale d'agglomerato Valle del Vedeggio, un progetto inserito nel cosiddetto PAL 3, il programma di agglomerato del Luganese di terza generazione, che dovrebbe essere concluso entro il 2029. Sentiamo Umberto Gatti.
Un progetto che vuole collegare meglio i nuclei abitati tra di loro senza dover costringere la discesa a valle e migliorare anche i collegamenti con le stazioni ferroviarie. Sentiamo il coordinatore tecnico della Commissione Vedeggio Valley, Stefano Wagner.
I percorsi in questi abitati tra di loro obbligano sempre un pedone o un ciclista a scendere sul fondovalle, trovare traffico, difficoltà, e volevamo sostanzialmente creare dei percorsi che unissero questo paesaggio che è un po' inaspettato per tutti quelli che passano sempre in macchina o in treno in basso. Siamo nel bosco, appunto ci sono un sacco di elementi storici, culinari e così via che legano.
Un'idea nata ad inizio anni 2000, ma che solo oggi vede la luce in una prima tappa parziale. Percorsi ciclopedonali che in Ticino faticano a partire rispetto al resto della Svizzera. Filippo Lombardi, presidente della Commissione regionale dei trasporti della Luganese.
Noi abbiamo una geografia in Ticino un po' più difficile magari che in altre zone, penso all'Altopiano. Da noi siamo un po' costretti dagli spazi. Ciò detto, forse siamo partiti un po' in ritardo, abbiamo avuto un po' meno di sensibilità di qualche cantone svizzero-tedesco nei decenni precedenti. Direi che adesso questa volontà c'è, c'era il cantone, c'erano i comuni, c'erano le commissioni regionali dei trasporti, in tutti i programmi di agglomerato ci sono piste ciclabili, quindi almeno dal punto di vista della volontà politica abbiamo recuperato forse un po' questo ritardo psicologico che avevamo nei confronti dei confederati. Adesso bisogna realizzare e ci vogliono i soldi e ci vogliono i tempi.
Accorciare a 4 giorni la settimana lavorativa per dare più tempo libero a chi lavora e farlo stare meglio. Se ne sente parlare da un po' di tempo, il dibattito è vivo, lo sappiamo anche da noi in Svizzera. Ora arriva una nuova ricerca condotta dall'Università americana Boston College che ha mostrato che lavorare di meno migliora la salute mentale. Ce ne parla il giornalista scientifico Marco Boscolo.
La sensazione che lavorare un po' di meno riduca anche lo stress non è frutto della nostra immaginazione. Livelli di stress più bassi, miglioramento nella qualità del sonno notturno e un generale miglioramento del benessere psicologico sono i principali risultati di una sperimentazione durata 6 mesi e che ha coinvolto lavoratori sparsi in tutto il mondo che sono passati da 5 a 4 giorni lavorativi la settimana. Nella sperimentazione i dipendenti hanno anche mantenuto lo stesso salario del tempo pieno. Meno tempo sul posto di lavoro però non ha significato un calo della produttività, anzi, in media i partecipanti hanno detto di sentirsi più concentrati ed efficienti mentre lavorano. Per esempio, per riuscire a portare a termine tutti i loro compiti hanno scelto di eliminare le riunioni ritenute inutili. Quella del Boston College è la ricerca di questo tipo che ha coinvolto il più alto numero di lavoratori, quasi 3.000 dipendenti di 141 aziende con sedi in diverse parti del mondo. Così facendo si è limitato l'effetto della cultura locale sui risultati dell'esperimento. La settimana di 4 giorni è già stata adottata nel 2019 dall'Islanda e nel 2022 dal Belgio, mentre altri stanno considerando l'eventualità di rendere possibile questa opzione, come per esempio Dubai, dove è in programma una sperimentazione a breve. A fare resistenza sono però le aziende, preoccupate di un eventuale calo della produttività. I risultati della nuova ricerca, che confermano quanto già visto in esperimenti più piccoli e più brevi, sembrano però smentire questo problema. Al contrario, sembra proprio dire che i lavoratori meno stressati producono di più in meno tempo.
E noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.